Con Cluny entra nella storia della Chiesa, ma diciamo pure nella storia dell'Europa cristiana, un fatto nuovo. Sotto il profilo organizzativo, istituzionale. Si passa dalla fase della costellazione di abbazie, ciascuna indipendente dall'altra e legate fortemente ai poteri, alla società locale, sia dal punto di vista ecclesiastico che dal punto di vista sociale, alla creazione di un grande ordine religioso che fa capo ad una centrale. Ecco, gli ordini religiosi che entreranno in scena successivamente, varianti da un lato della regola benedettina, quella sostanzialmente resta invariata. E le forme d'applicazione variano, le ispirazioni variano, ma soprattutto la novità sarà rappresentata dal crearsi di grandi costellazioni di ordini religiosi largamente diffusi in tutta Europa, soprattutto nel suo quadrante occidentale. Dall'altro canto, ordini religiosi con un carattere completamente diverso, estranei alla regola benedettina, sin dall'inizio organizzati come grandi eserciti, potremmo dire, facenti capo ad un generale, ad un ministro che ha il compito di far da punto di riferimento e comandare, il cui terreno non sarà quello della società feudale, delle campagne, bensì la città. E sto parlando degli ordini mendicanti. Entra in scena con Cluny un altro fatto, l'esenzione, e l'esenzione è estremamente importante. Sì, è certo, Cluny nasce esente, svincolata dal patrono che ha contribuito a crearla con le risorse, con la donazione di risorse. Ma quello che è più significativo, che inciderà di più nel corso del tempo, il fatto che i monasteri di Cluny siano dipendenti direttamente dal Papa. È quella l'esenzione su cui voglio attirare l'attenzione. Anche perché va detto quanto nel seguito delle vicende gli ordini benedettini riescano ciascuno, ed anche Cluny tutto sommato, a mantenersi autonomi rispetto al potere dei signori locali o della stessa corona, è tutto da dimostrare, diciamo, a partire dalla storia di ciascuno di essi, a partire, ecco, la verifica va fatta sul dato concreto, sul dato storico. Ed è un fatto che, senza eccezioni, qualche secolo dopo, all'epoca del Concilio di Trento e anche successivamente, parecchi di questi saranno finiti in commenda, ovvero ridotti a grandi salvadanai per il personaggio che, molte volte dotato solo degli ordini minori, però li riceve come beneficio di cui attingere la rendita. E questo per dietro donazione della corona, avvallata dal Papa. La cultura di Cluny ispira la riforma gregoriana, ovvero le decisioni dei papi che da Cluny traggono impulso per, ad esempio, decidere che dal 1059 in poi il vescovo di Roma sarebbe stato eletto da soli ecclesiastici, i cardinali, senza la partecipazione del popolo romano o dei suoi rappresentanti, che ispira la contestazione di vescovi accusati di essere concubinari oppure di essere simoniaci. Ecco, oltre alle varie riforme che noi troviamo, i cui punti principali noi troviamo nei canoni dei primi concili generali convocati dal Papa a Roma, celebrati a Roma, nei quali il Papa legifera in prima persona e che si svolgono all'interno del Laterano, a partire dall'anno successivo, l'anno successivo alla fine della lotta per le investiture, 1123, primo concilio lateranense e poi secondo, terzo, sino al grande concilio lateranense quarto del 1215 con Innocenzo III, vi rimando a una qualsiasi cronologia. Le decisioni di questi concili le potete trovare anche in traduzione su Documenta Cattolica Omnia. Ma ora torniamo agli ordini mendicanti. Ordini mendicanti che, va detto, per la storia della Chiesa, in tutti i secoli che noi chiamiamo Medioevo, sono estremamente, sono i protagonisti da tutti i punti di vista. È una staffetta in cui il testimone passa di mano e ciò che prima erano i benedettini, poi saranno i francescani e dopo ed insieme ai francescani all'epoca della Controriforma i gesuiti in forme diverse, ma comunque sempre al centro della storia della Chiesa, sia per quanto riguarda l'elaborazione di pensiero teologico, sia per quanto riguarda l'elaborazione di pensiero giuridico. Comunque, torniamo ai dati. L'ispirazione gregoriana o cluniacense gregoriana provoca anche una riforma ulteriore all'interno del mondo regolare, ovvero creazione di congregazioni benedettine, congregazioni nuove, i nomi: Camaldolesi, XI secolo, Vallombrosani, XI secolo, Cistercensi, XII, e sono solo alcuni tra i più importanti. Suggerisco senza imbarazzo di dare un'occhiata, sempre naturalmente, con un occhio alle diverse varianti linguistiche, alla scheda di Wikipedia, perché qui ora et labora non ci assiste più, ma con i saggi e con e con le fonti, ma in compenso esiste moltissima letteratura a disposizione. Si può dire che il mondo regolare sia presente sin dall'inizio sul web con grande personalità e abbondanza di risorse. Comunque, la partenza di queste congregazioni benedettine è ancora una volta volontà di riforma e di ripristino degli aspetti originari più duri, più integrali, un po' come era stato per Benedetto di Agnana, della riforma di Benedetto. Ecco, solo che questa volta, a differenza di Benedetto d'Agnane, a differenza del primo degli abati di Cluny, non è la volontà di un personaggio importante, di un nobile, di un sovrano. Questa volta si tratta di singoli che vanno a fare gli eremiti. L'inizio di questa riforma del cenobitismo benedettino e la fuga nella, è un po' come era stato per il monachesimo orientale, fuga in un luogo isolato di uno che vuole portare le cose fino in fondo. E poi sarà raggiunto da altri e insieme riprenderanno, rinfrescheranno in qualche modo l'esperienza benedettina. Anche per loro poi arriveranno le donazioni, le fondazioni, il sostegno delle famiglie nobili, però nascono sin dall'inizio, sono esenti e sin dall'inizio stringono un primario, l'elemento di forza e di legittimazione è il loro rapporto, è il loro rapporto con Roma. Entra in scena una ulteriore novità, ordini religiosi che nel momento in cui nascono chiedono l'approvazione romana. È il caso tra tutti gli altri, allora, dei cistercensi per l'appunto, XII secolo, un momento dopo i camaldolesi nascono per iniziativa che non chiede di essere confermata da Roma, e invece i cistercensi peraltro in contemporanea alla vicenda di Francesco che a Roma va, viene trattato malissimo, in prima battuta fa estrema fatica proprio perché si presenta grosso modo come si presentavano gli eremiti e come si era presentato all'epoca sua Martino ai vescovi che erano convenuti a Tur per eleggere un nuovo collega, come un poveraccio che ritiene che quel modo di vivere il cristianesimo sia il modo giusto, mentre per gli altri è un modo, come dire, poco rispettabile. A differenza di Cluny, le filiali di questi ordini hanno a propria volta ciascuna il titolo di abbazia. Ecco, è un centralismo leggermente attenuato. Gli abati si trovano tutti assieme, abati di abbazie madri e abati di abbazie filiali, in un capitolo generale che detta le le linee a tutto l'ordine. Alla figura dell'abate a vita comincia a subentrare quella dell'abate a tempo. Sarà di un momento successivo, gli olivetani nascono nel XIII secolo e qui la figura dell'abate è una figura annuale. La carica scade. XI, XII, XIII secolo. XIII per i Celestini, i Celestini che danno a, tra i quali contiamo appunto la figura, la figura del fondatore, Pietro di Morrone, è una figura rivoluzionaria, a modo suo, eremita, radicale nelle sue scelte, è quello che col nome di Celestino V si dimetterà, il primo, seguito a lunghissima distanza da un altro, poco tempo fa.